Referendum in Italia è il tema dell'intervista che ora stiamo per realizzare con Marcello De Angelis, l'ex senatore e deputato italiano, nonché direttore del quotidiano Il Secolo. Salve, signor De Angelis.
Buongiorno.
Sappiamo che domenica 4 dicembre in Italia si vota per decidere se attuare o meno la revisione costituzionale. Anzitutto le vorrei chiedere di spiegarci esattamente cosa comporta un sì o un no in questo referendum.
L'elemento principale di questo referendum è la revisione del Senato e di conseguenza l'interruzione, la rimozione del cosiddetto bicameralismo perfetto che dà una pari dignità e pari funzioni alla Camera e al Senato, una conseguente riduzione del numero dei senatori e di fatto la trasformazione del Senato in una Camera delle Regioni, con una elezione dei membri del Senato che non avverrà più tramite il voto popolare, ma attraverso una selezione che verrà realizzata dai rappresentanti già eletti nelle regioni, con funzioni differenti rispetto alla Camera, si occuperà in particolare di materie di afferenza normativa regionale e teoricamente dovrebbe essere anche poi la base sulla quale innestare la proposta di riforma elettorale che viene definita Italicum, che cambierebbe i meccanismi di elezione delle due Camere.
Perché il governo Renzi, in un certo senso dipende dall'esito di questo referendum?
Innanzitutto perché, come dicevo, la legge elettorale proposta dallo stesso governo non ha possibilità di essere varata se non previa queste riforme costituzionali e sicuramente anche per un problema comunicativo che è di responsabilità di Renzi stesso, cioè quello di aver legato il successo di questo referendum alle proprie personali fortune politiche. Più volte ha detto che se avesse prevalso il no, lui avrebbe lasciato addirittura la politica e non solamente il suo incarico. Ha interpretato in passato questo voto come un eventuale plebiscito nei suoi confronti o contro di lui. Non va dimenticato che Matteo Renzi non è stato eletto neanche alla Camera, cioè non ha mai affrontato una verifica elettorale in prima persona e di conseguenza si attendeva e ci si attende da questo voto un'espressione popolare nei suoi confronti.
Una riduzione o un ridimensionamento del potere del Senato a chi o a quale ente potrebbe giovare?
Sicuramente al governo, che diciamo all'esecutivo che avrebbe comunque una maggiore rapidità e una maggiore capacità di far passare i propri provvedimenti. Ultimamente è dilagato l'uso del voto di fiducia, non solo da questa legislatura, ma prima proprio per abbreviare i tempi e per risolvere il problema del rimpallo continuo che c'è tra le due Camere e sui provvedimenti. E sicuramente gioverebbe al partito di maggioranza, qualunque partito che avesse una maggioranza relativa. Grazie alla nuova legge elettorale avrebbe il controllo del Senato, avrebbe il controllo della Camera, del Governo, del Consiglio Superiore della Magistratura e sostanzialmente un'autorità sicuramente quasi incontrastata sul Paese. Potrebbe giovare anche a alcuni rappresentanti delle regioni perché vedrebbero il proprio potere, il proprio potere locale praticamente proiettato anche su una scala nazionale.
In un certo senso vorrebbe dire togliere la voce dall'opposizione?
E secondo le opposizioni sì, perché effettivamente almeno diciamo per il quinquennio in cui governasse la forza che ha vinto alle elezioni, non diciamo, le iniziative del governo e della maggioranza resterebbero quasi incontrastate.
Dunque, lei inviterebbe la popolazione a votare per il no? Se è così, perché?
Io personalmente voterei per il no, per una questione, più di scelta di campo che di merito. In realtà il dibattito sul contenuto di questa legge costituzionale non c'è stato. il provvedimento è arraffazzonato, come la maggior parte purtroppo delle leggi che escono dal Parlamento italiano oramai da tempo, e è diventato sostanzialmente un provvedimento di bandiera piuttosto che di sostanza, legato molto alla figura di Renzi. Renzi all'inizio aveva dato, come altri prima di lui, la sensazione all'Italia di poter smuovere le cose grazie in particolare a questa sua prosopopea, a questa sua aggressività che a volte sembra anche arroganza. Ha avuto 4 anni per portare dei risultati, questi risultati non ci sono stati, e credo che abbia esaurito il suo compito, di conseguenza è necessario, credo, che l'elettorato gli dia un segnale di gradimento o di non gradimento sull'operato di questi 4 anni. La prima occasione che ha, perché sostanzialmente gli italiani non vanno alle urne da troppo tempo, è questa del referendum, anche se è uno strumento improprio, perché bisognerebbe votare sulla riforma costituzionale e non sulla gestione di Renzi. Credo che sia l'opportunità quantomeno di dargli un segnale, e se lui rimarrà poi sostanzialmente di spiegargli che per il prossimo anno, per esempio sulla legge elettorale, è necessario aprire un dibattito con le opposizioni e non andare avanti schiacciando praticamente qualsiasi voce contraria.
Coloro che ritengono come lei il no sono del parere che il successo di questo referendum è a scapito dei poteri del non solo del Parlamento ma anche degli istituti di controllo e di garanzia. Lei è d'accordo?
Sì, ma e ripeto, purtroppo nel caso della riforma del Senato si ripete una truffa fondamentalmente nei confronti dei cittadini che è già stata operata all'inizio della legislatura con la riforma delle province. Il governo ha fatto una legge dove diceva che le province venivano cancellate, e che comunque sarebbe stato, a mio avviso, molto sbagliato, perché sono l'unico vero rapporto territoriale con i cittadini che esiste da quando è nata l'Unità d'Italia. In realtà hanno tolto il passaggio del voto dei cittadini e il consiglio provinciale, diciamo, l'istituzione provinciale resta, ma è votata al proprio interno da chi è già stato eletto. Ora dicono che aboliranno il Senato non viene abolito, ma quello che viene abolito è il voto dei cittadini. E chiaramente si creano, diciamo, delle istituzioni che apparentemente sono più forti, ma sono più forti a discapito delle altre istituzioni che costituzionalmente erano state concepite per un meccanismo di check and balance, che è vero che era eccessivo nella Costituzione italiana, perché la Costituzione italiana nasce all'indomani della sconfitta, della fine dell'esperienza del fascismo, e di conseguenza le forze che hanno poi scritto la Costituzione erano più preoccupate a non permettere che ci fosse un governo autoritario, un governo forte, piuttosto che avere un governo che effettivamente fosse efficiente. Adesso quei tempi sono lontani, quelle preoccupazioni sono lontane, è necessario sicuramente più un governo forte che un governo debole, ma non si può attuare questa riforma semplicemente con un colpo di spugna o prendendo praticamente con una riforma così frettolosa, che crea più sbilanciamenti che bilanciamenti.
L'ultima domanda, questo referendum che è stato definito dal governo come grande revisione costituzionale non va contro la stessa Costituzione italiana?
Per forza ci va, perché però diciamo che per certi versi quasi tutte le revisioni costituzionali negano alcuni pezzi della Costituzione. L'immobilismo che c'è stato sulla Costituzione in Italia è vergognoso, questa Costituzione va cambiata. Il dibattito sui cambiamenti costituzionali nasce almeno negli anni 90, in realtà alla fine degli anni 80, ma tutti quanti gli argomenti che erano stati portati per una revisione costituzionale, anche in vista di un rafforzamento dell'esecutivo, non sono assolutamente contenuti in questa riforma. E per decenni è stata richiesta una chiarezza su chi dovesse avere l'autorità reale, spostando per esempio sul Presidente della Repubblica e il controllo dell'esecutivo, e chiedendo un'elezione diretta del Presidente della Repubblica, come c'è in moltissimi altri paesi democratici occidentali e non solo. Questa proposta, che è la proposta principe, perché se ne parla dagli anni 60, è stata completamente ignorata, e c'è effettivamente la possibilità di risolvere i problemi delle lentezze parlamentari non modificando il Senato, che comunque appartiene alla tradizione italiana e prima ancora romana e di conseguenza anche in termini simbolici ha una sua importanza, cambiando i regolamenti parlamentari. Si potevano alcune cose risolvere con delle leggi ordinarie, come per esempio la riforma o la cancellazione del CNEL, che effettivamente da che doveva essere una camera consultiva delle rappresentanze della società civile, è diventata un carrozzone che non serve più a nulla. Però si poteva abolire il CNEL cancellando la legge ordinaria che lo istituisce, senza cancellare l'articolo della Costituzione, e di conseguenza sulla base di quell'articolo costituzionale creare una nuova Camera di rappresentanza dei corpi intermedi. E questa riforma è stata fatta appunto in maniera così molto ministeriale, hanno preso alcune cose che erano di ostacolo a, per esempio, alla riforma della legge elettorale e li hanno cancellate senza un dibattito e senza un approfondimento. E è vero che come si fa questa riforma costituzionale, tra qualche anno, se questa non funziona, se ne può fare un'altra. Però ritorniamo sempre a questa linea un po' cialtrona che ha caratterizzato la politica italiana, delegittimandola anche nei confronti dei cittadini, oltre che delle rappresentanze politiche internazionali, e per cui quando c'è l'esigenza, chi ha vinto le elezioni in quel momento prende, cambia le regole, permettere a se stesso di affrontare più serenamente le elezioni, e poi se eventualmente perde le elezioni, quello che viene dopo prende e ricambia tutto. Questo non è un modo serio di affrontare una cosa importante come una Costituzione, che è la carta delle regole che dovrebbero sostanzialmente essere a beneficio della continuità della politica e del diritto dei cittadini e non di chi governa in quel momento.
Benissimo, signor De Angelis, la ringraziamo molto per il tempo che ci ha dedicato, speriamo di poterla risentire presto.
Grazie a voi per l'ospitalità.